Ciao, sono Igor Rodda e questo è il mio podcast gratuito, Energy Caffeina. Oggi il caffè lo offro io. Ciao a tutti, oggi sono passato a trovare Luciano Pilichi per una referenza audio sul suo impianto ibrido di casa. È un impianto che è stato connesso qualche anno fa, adesso vi raccontiamo tutto, e ho voluto passare da lui perché è uno dei clienti che, forse l'unico, che è passato, la particolarità di questo impianto, è passato dal pellet ed è tornato al metano. Buongiorno Pilichi.
Buongiorno a lei. Ma ho smesso il pellet per un motivo molto semplice. Intanto sono un cardiopatico, ho problemi ad alzare i sacchetti di pellet, a caricare il magazzino, c'è da pulire il macchinario una volta a settimana, si riempie di polvere a destra e a sinistra,
certo.
Non ne ero soddisfatto, ho speso un sacco di soldi, non guadagnavo niente, perciò a questo punto qua ho deciso di smettere. Sono passato al fotovoltaico con un impianto, una caldaia a gas metano e una pompa di calore.
E il clima?
Il climatizzatore. Ho fatto un impianto completo, sono completamente soddisfatto di tutto.
Io sono venuto apposta per una referenza più che positiva, ovviamente.
Vabbè.
No, allora,
no, sono spieghiamo. Veramente soddisfatto, cioè non da lamentarmi di nulla.
Spieghiamo per chi ci ascolta. Io sono venuto qua, era il 2012.
Sì, fine 2012. L'impianto è entrato in funzione a giugno del 2013.
Quindi, ok, ci siamo visti nell'autunno del 2012. Mi ha fatto sopralluogo, il problema vero era la centrale termica, che era di fatto una caldaia a pellet con tutta la tramoggia e via dicendo. Avevate anche il serbatoio del pellet, vero?
Sì, il magazzino.
Il magazzino, il piccolo magazzino, che però comunque sia, usandolo come riscaldamento principale, si esauriva in fretta, comunque sia dovevate sempre mettere questi sacchi. Quindi c'era un problema oggettivo di alimentazione di questo.
Sì, ogni 2-3 giorni bisogna caricarlo, c'erano 12-13 sacchi.
Insomma, quindi un bel lavoro. Non li mettevi tutti i giorni, ma comunque sia con 12-13 sacchi, è chiaro. Però il problema era che c'era tutta polvere sotto, cioè nel locale tecnico c'era un disastro.
Poi non ero soddisfatto del riscaldamento.
E poi comunque sia non scaldava come si doveva.
Credo nelle stufe che si mettono negli appartamenti, che secondo me vanno benissimo perché scaldano bene, certo. Ma questa centrale termica secondo me non
era fatta per la casa vostra.
Il tecnico non è mai stato in grado di farmela funzionare, certo. Ho avuto un sacco di problemi e vi dicendo mi sono stufato, non c'era assistenza.
Ma di che anno era quella caldaia?
Ah, era di un anno prima.
Ah, solo di un anno, questo non me lo ricordavo.
Sì, un anno e mezzo prima.
Quindi non è che dice a 20 anni la caldaia pellet.
No, l'ho messa nel 2011.
Ah, quindi è durato un anno, ha smontato tutto, pulito tutto, e che poi alla fine...
L'ho venduta, ho recuperato ancora i soldi.
Ah, boh, quindi è andata bene anche la
vendita. Sì, è andata bene anche lui sopra.
Ah, boh. E la caldaia adesso chi la usa? Funziona?
Ma non lo so, non mi interessa.
Non mi interessa, onestamente. Comunque sia, è stata tolta tutta la macchina, pulito tutto il locale tecnico, è stata installata una piccolissima caldaia che rispetto a quella è veramente molto piccola, una caldaia a metano,
sì.
Con tutto il valore
della condensazione.
Norma, a condensazione chiaramente, nel 2012-2013 la condensazione per forza.
Poi abbiamo messo un serbatoio dell'acqua.
Abbiamo messo un serbatoio, non possiamo dire le marche non le possiamo dire, però una pompa di calore integrata all'accumulo da 300 litri, 250 litri, 250 il vostro,
250
litri, collegato in interazione con la caldaia, quindi di fatto una pompa di calore che scalda l'acqua. A che temperatura tenete voi l'acqua?
60 gradi.
60 gradi, quindi la pompa di calore scalda l'acqua a 60 gradi, ha dentro una serpentina che viene periscaldata dalla caldaia, quindi di fatto c'è l'integrazione tra la caldaia e la pompa di calore sul
la caldaia quando prende l'acqua non la prende mai fredda ma la prende già calda dalla pompa di calore.
Ma l'hai imparato.
D'estate l'acqua calda ce l'ho con la pompa di calore che funziona col fotovoltaico.
Certo. Il fotovoltaico sul tetto, perché sì. È una casa a schiera, una vetta a schiera, la falda più a sud si prestava benissimo ai 18 pannelli del 4,5 kW. Io prima entrando li ho guardati, sono tutti perfettamente puliti perché piovendo si autopuliscono. Li avete mai puliti in questi anni?
No.
No. Quindi il fotovoltaico a oggi non ha visto un tecnico, insomma. Una volta che è partito non aveva avuto problemi, vero, di accensione, inverter? No, non c'era problema.
Una volta l'inverter è venuto il tecnico...
Che cos'era? Uno scaricatore, un problema...
Non me lo ricordo neanche più.
Sì, era una sciocchezza, insomma.
Una sciocchezza, sì, sì. Sciocchezza.
L'installazione è andata tutta liscia.
Perfetta.
La canalizzazione della canna fumaria non ha avuto problemi
a infilarla da sopra? No, l'ho messa sopra, però ho avuto poi un problema di condensa che aveva macchiato i muri. Abbiamo aperto il muro dove entra la canna fumaria, condensa non ce n'è più, adesso ho telefonato,
sì,
verrà poi a chiuderlo, mi ha detto che chiuderlo tranquillamente.
Quindi era solo stata una cosa iniziale, insomma.
Sì, magari lascio una feritoia aperta così.
Per ispezione,
esatto.
meglio. E magari c'erano i mattoni intrisi, probabile.
Funziona molto bene anche il climatizzatore qua.
Allora, il sistema ibrido non paghi di aver preso la caldaia, la pompa di calore, l'accumulo, il fotovoltaico, anche il clima. Come va col clima?
Benissimo. Benissimo, perché
qualcosa ci deve essere che non va, però.
Con questo calore che c'è stato quest'estate qua,
com'è,
io l'ho messo a, non come climatizzatore, ma come deumidificatore a 27 gradi e stavo da Dio.
A lei sembrerà strano, ma chi ci segue, l'abbiamo già detto, io ho fatto la stessa cosa, 27 gradi in deumidificazione sul mio di casa, tutto il mese, fantastico.
Bello fresco,
un congelatore sembrava, esatto. Vero?
E lo uso anche nei passaggi che non accendo la caldaia. Adesso magari che incomincia a fare i primi freddi, lo metto sul calore, sulla pompa di calore, mi scalda benissimo, lo metto sempre a 23-24 gradi.
Non tiratelo mai?
No.
Perché tirare le macchine vuol dire farle lavorare male, farle consumare tanto?
No, mi metto su 22-23 gradi, massimo 25 arrivo.
Certo. E quindi riesce a coprire le mezze stagioni fino a quando accendo la caldaia? Magari in ottobre inoltrata, visto mai. In camera da letto invece come siete messi? Avete... No, riscaldati, di notte non avete bisogno.
No.
Perché la casa tiene.
Sì, la casa è tutta già... è a posto. C'è un mansarda, c'ho altri due climatizzatori, clima, anche lassù. Lo stesso discorso che fa il calore...
Che scompa di calore, certo.
Caldo e freddo. Ma intanto il mansarda non ci va nessuno. C'è andato adesso della gente perché il 5 si è scolato mio figlio... 5 settembre e allora avevamo gli ospiti che sono messi su, però adesso problemi zero.
Lo spieghiamo. Allora, il climatizzatore ovviamente funziona con il fotovoltaico. È chiaro che farlo lavorare, voi lo tenete acceso tutto il giorno?
No. Beh, quest'estate stava sempre tutto il giorno, però d'inverno quando raggiungo la temperatura io poi lo spengo tranquillamente.
Okay. Perché facendo lavorare in deumidificazione, di fatto la macchina gira solo il ventilatore esterno e va proprio al minimo, anche se si spegne non è che faccia molta differenza. Io ho calcolato, infatti l'ho messo anche in un altro audio, ho calcolato che su tutto il mese di luglio, tenendolo acceso, io ho condizionato due stanze grosse a casa, tenendolo acceso in deumidificazione, ho consumato nelle ore notturne 2,50 euro al giorno, pochissimo. Perché poi di fatto funziona solo quando l'impianto qui si spegne. Quindi
sì, ma io di notte non l'ho mica tenuto acceso.
Ah, non l'avete tenuto acceso?
No, soltanto di giorno.
Ah, quindi spegnendolo di notte?
Le sue camere sono fresche.
Ah, boh, perfetto. Invece da me...
Solo qua, faceva caldo.
Sì, quindi nel soggiorno, chiaro. No, invece l'ho tenuto sempre acceso per partito preso, che era un ufficio, anche la camera da letto, e di fatto non ha avuto un costo. 2,50 euro non è un costo col caldo che ha fatto. Di fatto
la
macchina sono andate benissimo. Sì. Quest'anno si è sentita la differenza, magari l'anno scorso meno nelle mezze stagioni, ma quest'anno il clima ha funzionato bene.
Ci volevo.
Comfort, via.
Io che patisco il caldo, ragazzi, diventavo matto.
Non riesce a pensare quel caldo che ha fatto.
No, poi mi si è abbassata la pressione,
sì,
avevo la pressione alla minima 50-55,
sì.
Non mi tenevo in piedi, per carità.
Sì, no. Quest'anno è veramente uno sbattimento pazzesco. Allora, il perché di questo Energy Caffeine? Colgo l'occasione, così ne parliamo. Il motivo è molto semplice. Come lei sa benissimo, io faccio questo lavoro da diversi anni e nel tempo accumulo i clienti, poi lei faceva lo stesso lavoro mio, quindi lo sa benissimo. Accumulando clienti per passione, io faccio questo lavoro perché mi piace, e mi piace tremendamente, mi sono accorto che il web dà solo delle notizie falsate, o di parte, fondamentalmente. I clienti non sanno bene dove andare a reperire le informazioni. Perché se uno cerca con una parola chiave sul web, non trovi tutto il contrario di tutto. Contestualmente, la mia lista clienti continuò ad aumentare e io, volendo sentirvi tutti, ma non avendo il tempo di sentirvi personalmente, singolarmente, tutte le settimane, poi fondamentalmente, è nata l'esigenza, più che altro tecnica, il problema vero è stato il problema tecnico, cioè realizzarla questa piattaforma, perché concettualmente è facile pensare una cosa, poi la devi realizzare, sì, sia fruibile, cioè sono due cose molto molto diverse. Il concetto è quello di stare in contatto con voi tramite tutti i canali web, fondamentalmente, che non hanno un costo, sia per voi che per me, darvi delle notizie settimanali o bisettimanali o comunque sia quando c'è necessità. Per esempio a luglio, che c'è stata quella bolla su Facebook, fondamentalmente, della tassa sui climatizzatori. Ecco, abbiamo, sì, fatto un audio apposta. Okay? Per me è molto più semplice dire, ok, io ho il mio portale, la mia piattaforma web, i miei social, ok, devo dire un messaggio, anziché telefonare a tutti o mandare una mail a tutti che poi non vi arriva, uno non la legge, uno in vacanza, l'SMS dicendo, metto un audio sul web, come stiamo facendo adesso, ok, quindi una chiacchierata, con un tecnico abilitato a certificare quella notizia che leggiamo tranquillamente dal web, però ne discutiamo, la mettiamo in un audio e la diffondiamo sul portale. Funziona così. Quindi ognuno di voi che è nella lista di contatti miei storici o comunque sia di prospect nuovi, viene a sapere questa roba come se io gli telefonassi direttamente. Okay? Quindi è un modo come un altro per andare a supportarvi. Ovviamente se avete delle domande me la scrivete, il portale in basso a destra ha una chat, io ce l'ho sempre collegata al cellulare, quando uno digita nome, cognome, email, a me compare ciao, ti sto scrivendo, e io rispondo o sul cellulare o sul computer. Visto che questo lavoro qua lo facciamo in squadra, siamo una decina e ad aumentare, perché sono tecnici, installatori, ingegneri, architetti, c'è un consulente finanziario, c'è un avvocato, c'è un notaio, cioè tutti danno il loro contributo professionale a dare il miglior supporto, la maggiore informazione più possibile oculata e obiettiva sulle notizie che vanno a circolare in rete.
Questo con la casa dell'energia non c'entra niente.
C'entra niente. In realtà dietro abbiamo, non possiamo dire la marca, non possiamo fare il nome di brand, per ovvie ragioni, perché ognuno ha il suo. È una, diciamo così, una collaborazione professionale su una piattaforma multimediale. Questo è il succo, che sono grandi paroloni, ma il succo è, sì, io lavoro da sempre con gli installatori, con gli ingegneri, con gli architetti, ok, però non c'è una modalità di collaborazione se non una piattaforma a cui tutti possono scrivere un articolo, in cui tutti possono andare a digitare delle cose.
Adesso la tassa comunque era una bufala.
Una bufala, infatti adesso lo ridiremo, perché quella per esempio a luglio era molto calda come notizia. Ridiciamola, non c'è quella tassa. La tassa è solo per le macchine superiori 12 kW. E ovviamente l'hanno data al target familiare, residenziale. No, non si può dare una notizia così, capisce che poi lei mi conosce. Cioè, io mi infervoro per poco, ma per forza perché ci tengo. Cioè, io queste cose le scrivo di notte, scriviamo gli articoli di notte alle 3 del mattino per darvi supporto web. Poi è chiaro che una macchina che è appena partita, quando sarà a regime, uno dice, ma fammi andare a vedere Fulvio che cos'è che dice. Perché, oppure, se voi dici, ma Fulvio, senti un po', ma l'hai letta questa notizia? Prova un po' a sentire i tuoi ingegneri cosa ne pensano. Io faccio un giro di chiamate, facciamo un audio, mettiamo un articolo e dicevo, ok ragazzi, questa è la risposta che ci avete fatto. Fine.
Ecco, ma io sul web, qua, cosa devo cercare?
Ecco, lo ricordiamo, ci sono due blog. Il mio blog personale è fulviorodda.com. Ecco, quello è il mio blog personale. Allora, qui scrivo solo io gli articoli per me stesso, riflessioni, vi dicendo, quindi è abbastanza personale. Più o meno tutti hanno il loro blog e tengono aggiornati con i loro articoli personali. Poi all'interno di fulviorodda.com ci sono i link per andare a energycaffeina.com. Colgo l'occasione per spiegare il perché del logo. Allora, abbiamo fatto un audio nell'introduzione e spiegava il perché del brand e del nome Energy Caffeina. Il motivo è molto semplice. Allora, per essere ricercati sul web devi avere dei nomi che tutti cercano, molto conosciuti, molto digitati e via. Si chiama posizionamento, cioè il web, se non sei posizionato bene non esisti fondamentalmente. Cercare un nome anche bellissimo, poetico, ma sei in ottava pagina, nessuno ti cerca, nessuno ti trova e non serve a niente. Allora io ho dovuto studiare con Vittoria, che è la copywriter di tutti gli articoli, un nome che richiamasse un pochino quello che io faccio. Cioè io quello che cerco di fare con i tecnici e con gli installatori sono delle controchiacchiere, perché di fatto è una chiacchiera, questa nostra è una chiacchiera, ok? Però è mirata a un beneficio che gli altri possono trarre, perché possono, io parlando con lei, andando a trovare, spiego come funziona un impianto ibrido. Non ce ne siamo accorti, ma le persone che non sanno neanche che cos'è un impianto ibrido hanno Chiaro che serve un fotovoltaico, la pompa di calore, la caldaia, cioè tutto quello che lei ha fatto. Okay? Non c'è un impegno tecnico, per cui non scendiamo mai nei particolari tecnici, perché? Perché siamo a un livello, in passo il termine, più basso, perché a me di parlare di roba tecnica, ci sono i congressi pieni di ingegneri che fanno, no, gli studi di settore, tutto quello che a me quel livello lì non serve. Ce li abbiamo gli ingegneri, quindi se uno vuole sapere, scrive direttamente a Felice Stoccola o gli altri della squadra. Ok? Io nelle chiacchiere faccio proprio la chiacchiera da bar, infatti abbiamo appena preso il caffè, io me la cavo sempre così, microfono, sempre tutto live, senza una scaletta, faccio le chiacchiere e poi monto l'audio togliendo solo gli spazi e è finito. Quindi diventa una controchiacchiera, perché? Perché io faccio controchiacchiere intuitive, cioè la gente se legge una cosa sul web non la capisce, perché io lo vedo negli anni, perché ho dovuto fare 6 mesi, quasi 600 ore di lavoro per mettere su 2 blog sul web il più possibile obiettivi in questo senso, con tutto quello che è il lavoro di montaggio audio a seguire, per un motivo molto semplice: non abbiamo più tempo per leggere le cose, i giornali stanno andando giù, fanno un meno 18 da un anno all'altro, basta leggere solo 24 ore, è uscita la statistica a fine agosto, gli italiani non riescono più a leggere perché facciamo una vita talmente esasperata che è molto difficile che uno legga quegli articoli, anche se sono relativamente tecnici o di settore. Questo è un dato di fatto. La maggior parte delle ricerche su internet viene fatta dai cellulari. Abbiamo una media di 1,8 cellulari a testa in Italia. Il 67% delle scelte degli italiani vengono fatte sul web. Quindi queste tre cose mi hanno fatto propendere per rivoluzionare il mio modo di stare addosso ai clienti, o comunque sia sentirli. Perché? Perché se io, lei se la chiamo, lei mi risponde. Ma sulle centinaia di clienti che ho, 99 su 100, se io faccio una chiamata, non è più come qualche anno fa, cioè non le trovi le persone, perché sono occupate, sono sempre fuori casa prima la mattina, alle 7:30 tu li chiami, a parte che non è un orario da chiamare un cliente, anche se può rispondere, però ai bambini, deve andare all'asilo, cioè le famiglie oggi sono esasperate. È un dato oggettivo sociale, non è che lo dico io, mi sono reso conto che nel corso del tempo è un dato oggettivo, non ci si può far nulla. La nostra società va verso quel tipo di discorso. E quindi ho dovuto studiare un modo per dire le stesse cose che io dicevo via mail o al telefono, oppure visitando le persone, in un modo che ognuno potesse fruire quando vuole. Io ho un sistema di monitoraggio di tutti gli accessi agli articoli, agli audio e via dicendo, e le posso assicurare che le persone ascoltano queste cose, le scaricano, compilano i form o vanno su internet al mattino presto, in pausa pranzo o alla sera tardi, dopo le 9:30. Come fai a vedere le persone alle 9:30? Non puoi. Ok, quindi è un dato proprio, sta cambiando la società, ma non lo dico io, lo dicono i sociologi, eh. Quindi unendo le due cose io mi sono reso conto, poi cerchi un pochino di capire come va e va molto male. Quindi devi studiare una strategia diversa per dire le stesse cose che la gente vuole sapere da te e che io voglio dire, però se non riesco a telefonarti, non riesco a parlarti, e la mail non la riesci a leggere, o te la salti, o Facebook non ti sta dietro, io devo trovare un'altra soluzione. E l'ho trovata in questo senso qua. E il perché il blog? Perché se io scrivo un articolo, se voi mi chiedete un articolo di quel, un parere di quell'argomento che vedete su internet, me lo scrivete nella chat o su Facebook, sulla pagina energycaffeina.com, io lo registro, lo chiedo, se non lo so, all'ingegnere di turno, lui vi darà il suo parere, o facciamo l'audio o vi scrivo un articolo che rimane lì. Perché scrivere un intervento su Facebook, dopo 30 secondi ne hai altri 60 davanti, Facebook ormai è spazzatura, sì. Se ne è reso conto, no? E questo è un dato oggettivo. Cioè Facebook, molti utilizzano, diciamo così, la chat di Facebook proprio come una chat. Facebook non è nato come una chat, è nato come un poco più che un'inserzione, ma un'inserzione non che rimane nel tempo, ma semplicemente...
Sì, perché poi ne vengono talmente tante, esatto, che dalla prima alle 8 magari è la numero 1, esatto, alle 8:30 è già la 75esima.
Esatto. È veramente una sciocchezza, è proprio una sciocchezza, è diventato veramente spazzatura. E quindi... mi permette, se io mi alzo alle 3 alle 4 del mattino per scrivere gli articoli, per darvi supporto, non posso metterla su Facebook, li metto anche su Facebook perché vi arrivi prima, ma devo metterlo in un contenitore dove li mangano. Dov'è un contenitore? È un blog. Quindi io, tra quello mio personale, fulgoroda.com, oppure meglio energycaffeina.com, che è il contenitore di tutti quelli che vogliono scrivere, i tecnici, gli ingegneri, gli architetti che contribuiscono comunque sia come, con gli articoli, uno o da una parte o dall'altra se li becca. Quindi la vostra richiesta, che una volta era fatta al telefono, ma io spesso, sempre più spesso, sono o in macchina o al telefono o da clienti.
Sì, per visionare va bene anche il telefonino, però per lavorarci sopra il scritto ci vuole il computer.
Certo.
Perché se no divento matto lì sopra.
Certo. Infatti il blog, uno sa, sul cellulare vedi magari che ti arriva la notifica, poi se vuoi vederlo meglio vai sul computer e te la leggi.
Ma posso anche stampare.
La potete anche stampare, chiaramente, certo. Quindi è un canale di comunicazione che io voglio tenere aperto assolutamente, ma non per vendervi qualche cosa, per tenervi aggiornati, perché veramente mi accorgo che non sta funzionando. Cioè in altri modi non va. E io, visto che faccio questo lavoro perché mi piace farlo e voglio anche tenere monitorati gli impianti e darvi supporto, non posso fare altrimenti, mi sono trovato costretto con una lista di clienti molto molto elevata, ingestibile, e dall'altra il cambiamento della società che non mi permetteva di comunicare. E quindi di fatto come ho fatto, unire le due cose? Ho preso la lista, vi faccio le comunicazioni settimanali, vi rimando al blog e attraverso Facebook, attraverso Pinterest, attraverso YouTube, quello che è, faccio convertire le comunicazioni sul blog. E lì rimangono, perché se uno oggi non riesce a leggerlo, se lo trova domani. Se lo scrivo su Facebook, domani è praticamente morto, cioè non esiste.
Non c'è più.
Cioè non vai a trovarti un post del giorno prima, perché ce ne sono 600 prima. E quindi si perde. E quindi la notizia non va. Cioè la maggior parte dei competitor, o comunque sì, dei colleghi, vanno a scrivere degli interventi o rilinkano su Facebook una pubblicità.
Ma adesso che parlano di queste batterie di accumulo.
Allora, accumuli.
Io ho un contratto con... per come si chiama, col GSE non posso mettere la batteria d'accumulo.
Allora, accumuli, faremo un podcast apposta, quindi lo sto preparando, a giorni ci sarà, le anticipo questo. Il discorso degli accumuli è un gran bel discorso, mi piace molto, però oggi, parlando sempre di investimenti, quindi di ROI, di punto di pareggio, di investimento economico e punto di pareggio negli anni, è svantaggioso, lo diciamo,
è svantaggioso,
non si paga. Cioè o ne fai una questione di principio e dici ok, io voglio autoconsumare tutta la mia corrente, ci sta, lo accetto, non lo capisco, lo accetto, ma resta sempre un problema di svantaggio per l'utente. Cioè voglio dire, se un sistema d'accumulo oggi costa tre quarti di un impianto fotovoltaico, non è un buon investimento.
Quanto costa?
Tre quarti di un impianto.
Ma i prezzi sono diminuiti ancora adesso, da quando l'ho fatto io adesso
sono ancora diminuiti, per forza, perché non c'è più l'incentivo, c'è la detrazione, tutte queste cose. Rispetto a fare l'impianto, sta a metà tra il 50 e il 60% del costo dell'impianto, il sistema d'accumulo. E quindi è ovvio.
Ma di cosa è fatto il sistema d'accumulo?
È una cosa molto semplice: c'è un regolatore di carica collegato all'inverter. Quindi uno mette l'inverter come lei, ok? Così. Ci sono due pinze amperometriche, quindi due prese, diciamo, di flusso di corrente, vengono collegate a un regolatore di carica che è un trasformatore che gestisce con una centralina elettronica la carica e la scarica delle batterie. Poi c'è uno scaricatore e poi un armadio con quattro batterie che sono quelle, mi faccio il termine, quelle dei muletti di spostamento dei pallet, da 230 mAh solitamente, 230 A. Cosa succede? Succede che funziona tutto bene, però il problema sono le batterie, che A costano tanto e B sono a piombo gel.
Sono?
A piombo gel, non sono a litio, quindi costano molto, ma hanno le cariche limitate nel tempo. Quindi se io le devo vendere una cosa o le devo consigliare una cosa, in questo caso non me la sento di consigliarle una batteria che ha 1000 cariche e poi la butta via, non fa quello a fare, non sta in piedi, costa tanto, perché batterie sono batterie delle bestie pazzesche, poi ha 1000-1500 cariche. E quanto fa 1500 cariche? Magari fa una carica al giorno di 3 anni, infatti sono garantite 5 anni, e poi da 5 anni cosa fa? Le butta via.
Invece al litio?
Al litio, il problema è che costano adesso 5 volte tanto quelle a piombo gel. Tra un paio d'anni, che costeranno come oggi costa il piombo gel, allora siamo d'accordo. Allora io vi metterò sul blog, guardate che oggi conviene, pensateci, perché effettivamente l'energia è salita, voi che avete il fotovoltaico, oggi vale l'investimento.
Cioè, ma come funziona? Io uso solo la mia corrente o quando non c'ho più corrente uso...
Allora, la connessione alla rete c'è sempre. Quindi... io produco, lei ha un 4 kW e mezzo, produce da 4 kW 7, 4 kW 8 all'anno, si autoconsuma la maggior parte della corrente e quella che non consuma istantaneamente perché, che ne so, tiene spento il climatizzatore, per esempio, la mette nell'accumulo, non va più in rete. Okay? Andando nell'accumulo, lei quando riattacca, che ne so, alla sera, fa la lavatrice, la lavastoviglie, prende dall'accumulo e non dalla rete. Fino a quando l'accumulo non si scarica.
Anche la padine, anche la luce,
tutto. Perché è un accumulo.
Prendo. E quando non ce n'è più?
e quando non ce n'è più prende dalla rete. Però il problema non è tanto, il concetto è perfetto, infatti io lo sposo appieno, il problema è che quel tipo di batterie gestite dal regolatore di carica non possono scendere di scarica più del 50%.
E chiaro, sono sempre lì che vanno in carica.
Esatto, capito il problema qual è?
Un'altra cosa, ma se uno c'è il contratto con GSE non può fare una cosa del genere?
Lo può fare, c'è una comunicazione da dare, perché GSE non riceverà più lo scambio sul posto. Perché giustamente, se tu la maggior parte della tua corrente la metti, o tutta la tua corrente, bisogna vedere i vari impianti, la metti nell'accumulo e non hai più lo scambio con la rete, hai solo il prelievo dalla rete di quello che oltre all'accumulo prendi
l'unica cosa che questo scambio sul posto io non ci capisco niente, è molto casinoso, non so, ho ricevuto un bonifico per un anno niente, o 50, una volta 59, poi 200 e rotti.
Poi 333 e 16 a luglio.
Esatto.
Ho visto il portale. Allora, funziona così. Infatti questa domanda è una domanda che mi fate tutti. Allora, il GSE non sta gestendo molto bene il flusso di cash, okay? Ed è uno dei motivi per cui la gente è molto incazzata.
L'importante è che non mi freghi.
No, il problema è che quando uno non raggiunge i 150-180 euro di bonifico, il GSE se li tiene, perché gli costa di più fare il bonifico che non tenerseli. Questo è il discorso. Infatti lo scambio sul posto, che ne so, gli anticipi di 50-60 euro stentano a darli, li tengono, e fino a quando uno non ha accumulato 150, 120, 130, questo non si capisce ancora bene, e poi fanno un bonifico. E quindi uno magari per un anno e mezzo non ha niente sul conto corrente, ma questa è una cosa anche positiva. Infatti io ho guardato la vostra bolletta, la bolletta è praticamente zero quando il fotovoltaico è acceso. Perché? Perché voi state facendo tutto autoconsumo, il che è una buona cosa. Cioè, quando uno cerca di sfruttare tutta la propria corrente, la bolletta in quella fascia oraria lì, che
però o sono aumentati i consumi di corrente, perché io di corrente, chiamiamola Enel,
poi
è elegante,
ne
consumo sempre, c'è sempre una bolletta abbastanza non alta come prima. Allora, certo. Prima era 100, 110, 120, adesso è 80, 85.
Allora, la bolletta è molto rincarata, cioè sono aumentate le tasse. Ormai, io parlo per me, a luglio, io l'ho anche detto, si trova su internet, a luglio per 4 euro di consumo la mia bolletta, sempre con lo stesso gestore vostro, 78, per 4 euro.
No, io tanto la bolletta di luglio non gliel'ho pagata. Gliel'ho telefonato, gliel'ho detto anche, perché non potete addebitarmi 85 kilowatt di consumo nel mese di luglio quando maggio e giugno ho consumato 4 kilowatt. Era sul gas, ma metto 85 metri cubi di gas consumati a luglio quando nel mese di giugno e maggio ho consumato 4 e mezzo.
Sì, perché voi di fatto avendo la pompa di calore, allora, la caldaia non si accende.
No, poi io consumavo solamente il gas
solo per mangiare. Certo.
Allora dico io, voi mi fate la media annuale? No, voi mi dovete usare il cervello, gli ho detto, e guardare. Se poi io non posso fare la lettura il 31 perché sono in ferie e la gente è in vacanza, ma magari fate una bolletta, una fattura di 2 mesi, luglio, certo, e agosto. Certo. Io gli ho telefonato, gentili per carità, gli ho fatto la foto del
contatore, dei numeri,
del contatore dei numeri, gliel'ho mandato, ha detto io la bolletta non ve la pago, certo. Ma la arriverà poi non gliela pago.
Sì, uno va a scalare molto bene.
No, perché se la pago io non voglio anticiparmi i soldi.
Esatto, uno deve fare da banca.
No, faccio 100, gli do 112 euro di gas e poi me lo scalo dopo. Ma ragazzi, no, invece voi,
io vi ho aspettate.
Vi ho mandato il mio consumo al 31 di agosto. Ho fatto la fotografia al 20, poi il consumo l'ho mandato, adesso poi mi arriverà poi la bolletta, pagherò.
Sì, diciamo che si cambierà poi nel tempo.
Dovete annullare una bolletta, ho mandato una nota a credito, fate quello che volete.
Ma infatti, allora, per il discorso delle bollette stiamo preparando un podcast sulla mia bolletta, come si legge e come va gestita. Allora, io a Vercelli a casa, per avere la bolletta il più possibile corretta, do sempre autolettura. È una rottura di palle, però io mi segno che dal 19 al 24 do luce, gas e corrente.
No, la luce no, la luce c'è l'autolettura.
Fortunatamente c'è l'autolettura sui contatori in Italia, chiaro.
Qua c'è l'autolettura. Ma il gas tutti i mesi do.
È bene che
il numero, gli faccio il numero.
Esatto.
Perché loro mi dicono che passano una volta all'anno, sono andato a controllare.
Solo una volta all'anno. Vabbè. Sì. La distribuzione sul gas in Italia passa una volta
vabbè,
all'anno.
Comunque, ok, benissimo, io.
Basta saperlo,
No, non me ne frega niente, vado fuori. Prendo il numero
e lo trasmette.
E poi io telefono, c'è il numero verde, io telefono.
Esatto.
Poi posso fare, ma preferisco telefonargli, dico da.
Esatto. Infatti, questo lo diciamo a tutti, l'unico modo di avere le bollette basse d'estate e corrette d'inverno è fare l'autolettura.
Sì,
quindi ogni gestore...
L'inverno consumo di più perché...
giustamente a salire, perché quando accende il metano... Però l'importante è avere la bolletta proporzionata al proprio consumo, non che ti ritrovi 85 metri cubi d'estate quando non sei neanche a casa.
Io ho fatto i conti del consumo di riscaldamento e confronto a prima... Non posso neanche farlo tanto perché io consumo un casino. Con confronto a prima vengo a spendere il 50% in meno.
Ecco, questo è importante.
Ma cioè, sul pellet, perciò non è valido.
Voi adesso spendete il 50%?
No. Allora, io sul pellet spendevo praticamente un casino. 2.400 euro di pellet, che non esiste,
ma non esiste, no?
Non esiste, perciò io ho speso quello in un anno: 2.450 euro di pellet in un anno. Perciò,
mamma mia,
sbagliato.
Non ci siamo
non
proprio.
Posso fare il conteggio su quello, capisci?
No, perché era quello che era fuori scala.
Non esiste. Adesso io spendo 1.000, non so neanche. Adesso mi ricordo,
1.200 forse.
Ho fatto i conteggi, che va benissimo, per carità.
Quanto avete acceso l'anno scorso? 6 mesi? Tra mezza stagione, perché è stata lunghissima l'anno scorso, l'umidità è stata... Non ha fatto freddo come temperatura?
Io ho acceso da fine ottobre.
Esatto.
Da fine ottobre
fino a aprile?
Aprile, sì.
Perché è stata lunghissima l'anno scorso. Anch'io ho acceso 6 mesi per accendere.
No, è una cantarella, è magnifica.
Modula?
Poi mi sono messo con Riello l'abbonamento.
Per manutenzione?
Mi telefono loro. Quando posso venire? Perfetto. Costa 100 euro, so già che mi...
Che cosa le fanno come manutenzione? Gliela smontano la caldaia?
Sì, sì.
Ecco, perfetto. Allora,
posso andare a vedere.
Esatto.
Smontano via tutto, tirano fuori. Quanto ci vuole per montare? Ci sta un'ora e un quarto.
Perfetto, lo ridiciamo. Perché questo abbiamo fatto un audio proprio ieri, che metteremo online, sulle manutenzioni delle caldaie. Allora, signori, la manutenzione della caldaia è come vi ha detto appena adesso Luciano.
Va fatta ogni anno.
Cioè, no, guai. E non lo dico io, non lo dice l'installatore, va fatto ogni anno, meno male che l'ha detta.
Io ho fatto anche l'estensione della garanzia.
Me quello meglio, per stare tranquilli sulle macchine. Comunque, che cosa le fanno durante la manutenzione ordinaria della caldaia?
La smontano completamente.
Perfetto.
Fanno la prova fumi, regolano i fumi, rimontano tutto, vi dicendo, è perfetto. Ci vuole un lavoro di un'ora e un quarto.
Perfetto. Allora, visto che la maggior parte dei manutentori ci mette un quarto d'ora a fare la manutenzione della caldaia,
no, con l'Ariello c'è un costo di 100 euro compreso l'uscita e tutto,
però hai la macchina che è pulita,
pulita,
quando sono sotto che lavorano lei lo vede.
Sì, ma lo
com'è il bruciatore? Perfetto. Lo scambiatore? Pulito.
Perfetto.
E questo torna al discorso di Energy Caffè, noi lo diciamo,
ho fatto vedere anche che ci può essere dell'acqua, del cloro, e c'è le vaschette. Con lo scambio, cioè io questo non lo sapevo neanche, ma lo fate vedere lui.
Esatto. Un manutentore serio ti fa vedere sulla tua macchina qual è il problema e ti spiega il perché ha quel costo. L'uscita, bollino, tutto quello che è la gestione di sti cavo di bollini, adesso questo...
Non c'è più i bollini.
No, c'era fino a 2 anni fa, adesso c'è il libretto di impianto della casa.
Ha messo tutto il foglio dentro,
perfetto,
dicendo...
Perfetto, tutto aggiornato. E quello lì adesso
mi deve mettere che c'ho anche la pompa di calore.
Esatto. E quando gli hai già dato il codice di username e password per andare su internet a vedere il suo libretto di impianto? Le arriverà comunque sia, prima o poi stanno attivando il database.
Ho dovuto dargli il pod
e PDR.
TDR del luce e gas e il codice fiscale di mia moglie, che è stata mia moglie, certo, che devono comunicare alla provincia. La provincia,
questo lo dopo, intanto metteremo poi la notizia. Sta approntando un database veramente informatico, informatizzato, dove ognuno di noi sul cellulare può vedere come sono emesse le proprie emissioni in atmosfera. Serve per ovviamente arrivare al 2020 dell'Europa, ai protocolli di Kyoto.
Poi mi ha detto così che ci sarà, per adesso non c'è ancora l'obbligo di manutenzione per...
No, non c'è ancora, però fatela. fatela perché se avete usato tanto, vi do questa. Allora, io a luglio
l'ho fatta
all'interno del filtro? Filtro si smonta, si
lava. L'ho lavato, l'ho pulito, l'ho fatto asciugare al sole, tranquillo.
Poi ci sono le bombolette per sanificare il passaggio dell'aria, per i batteri, finito.
La bomboletta me l'ha lasciata, ma non la trovo più.
La bomboletta in qualsiasi brico si trova. Ecco, allora, diamo anche questa notizia. Mi fa piacere perché c'è sempre qualcosa di nuovo. I climatizzatori, se si utilizzano e anche se non si utilizzano, si riempiono di morchie. Perché? Sì. Perché anche se stanno fermi, il ventilatore e il filtro che c'è davanti al ventilatore del passaggio d'aria diventa, con la polvere dell'ambiente, diventa morchia. La morchia è la polvere che si addensa. Una volta l'anno, prima di utilizzarlo, quindi se uno lo utilizza sempre due volte l'anno, ma se uno lo utilizza solo nella mezza stagione e un po' a luglio come quest'anno, va fatta assolutamente prima di accenderlo, perché uno sennò si respira la schifezza delle morchie, che è peggio, per le peggio schifezze, un po' come le tastiere per i computer, che sono il posto più inquinato al mondo, perché veramente sono un ricettacolo di schifezze, così come i filtri dei climatizzatori. Non dico pulire la macchina esterna, che perché se è riparata come la vostra rimane pulita, io l'ho vista prima, è perfetta. Ma l'interno, quindi lo split interno, va smontato, aperto il portello, smontato il filtro, pulito sotto l'acqua, che non è un grosso sforzo, perché è un attimo, se l'ha fatto, l'ha visto, bomboletta, si sanifica tutto il passaggio dell'aria, perché così non si respirano tutte le schifezze,
sui
filtri e nel passaggio dell'aria dentro lo split, ok, proprio un passaggio così con la bomboletta, e gli acri, tutte queste schifezze rimangono sanificate, quindi si sterilizza, si rimette il filtro, si chiude il portello e la manutenzione del clima è fatta. Io stesso, che sono stato, non l'ho mai utilizzato molto il clima che avevo prima di quello che ho montato a luglio, avevo il filtro nero, io, cioè, quindi parlo per me, io sono prima a non averla fatta, perché vabbè, non usavo la macchina, non usavo proprio il clima, ma se il clima lo accendi prima di iniziare la stagione, come tutte le macchine che stanno ferme un po', la manutenzione va fatta, che sia la pulizia sotto il rubinetto, o che sia il bollino, o che sia il controllo dei fumi, le macchine che vanno sotto tiro vanno controllate. Sì. Basta. Io non mi stanco mai di dirlo.
L'ho fatto io, ma ho fatto vedere come si faceva.
Esatto.
Poi c'è il metodo di istruzione, c'è.
Esatto.
L'ho fatto io, non mi sono pulito.
Non è questione di andare a spendere dei soldi perché io ti devo vendere la manutenzione.
L'ho fatto con l'acqua, anche col detersivo, l'ho pulito.
Esatto.
E poi l'ho messo il sole ad asciugare.
Vedrà che se lo lascia fermo a luglio prossimo, quando dovrà accenderlo, comunque se voi tanto lo utilizzate non è il caso vostro, ma se lo tiene fermo 6 mesi diventa sporco solo per l'aria.
Sì, sì.
Perché l'aria è sporca, purtroppo l'aria non è pura, non siamo in montagna, e quindi comunque sia per la polvere che abbiamo in casa i filtri si sporcano.
No, infatti anche lì non è che ci vuole poi fare la manutenzione. Certo. Che te la fanno fare per la provincia, vi dicendo.
Certo. Quando sarà obbligatorio,
facciamo,
sì.
Facciamo.
Ma non è questo.
Faccio un tecnico solo perché non posso chiamare uno.
Ma chiaro, ma chiaro. Se uno fa il giro, visto che tiene il libretto dell'impianto, sì, di casa, l'importante, attenzione, e questo lo diciamo, io ci tengo molto, l'importante è che la manutenzione la facciano. Non che vi mettano solo un timbro per tirarvi fuori 100 euro.
No.
L'importante è che le macchine siano pulite. Perché non
assisto,
è questione di spendere dei soldi, spendere bene.
Personalmente, perciò nessun problema.
Lo so che io lo dico per chi effettivamente dice: ah, ma io ho pagato 100 euro a quello che è venuto a farmi il bollino, o il libretto, la manutenzione ordinaria. Poi apri sta caldaia e dici: ma non sta funzionando, la prova fumi non funziona, butta fuori fumo nero, non condensa. Poi apri il bruciatore, lo scambiatore, tutto nero. Perché? Perché dopo 4-5 anni che lavorano così, se salti un anno. Io ho messo online anche la foto del mio bruciatore, era una schifezza, io veramente, e parlo sempre per me stesso per primo, io lo dico perché ci tengo e ho visto come ha visto lei, la macchina manutenuta ogni anno non ha niente,
non ha niente.
Un anno quella macchina si incrosta, perché oggi le macchine sono assolutamente evolute e performanti, ma le devi manutenere.
Io mi ho spiegato anche che c'era qualcuno che non ha mai fatto manutenzione e poi si è bloccata la caldaia.
Allora, le faccio una domanda, Luciano. Secondo lei, in tutto l'anno, quando è che si buca la caldaia?
Quando lavora.
Perfetto. Quando è che lavora sotto tiro?
Beh, d'inverno.
Solitamente sotto Natale, no? Quando fa più freddo.
Esatto. Se si buca lì, sera, freddo.
Perfetto. Perché si buca? Perché uno non ha fatto la manutenzione. Ma non la manutenzione solo in euro, cioè col timbrino e la prova fumi.
No.
La smontaggio del bruciatore. È la pulizia dello scambiatore. Quando uno pulisce lo scambiatore,
smontando per 3 ore,
smonti tutta la macchina.
Sì, sì.
Cioè, in un minuto smonti tutta la macchina e poi la devi pulire. E ci metti un'ora per pulirla, poi la rimonti. Fai il test, la fai andare a regime. Insomma, ci va un'ora e mezza a fare una roba.
La macchinetta lì che si dice di fumi, ma ha detto che c'era, ha corretto un momentino la prova dei fumi.
Esatto, perché poi un tecnico che faccia il tecnico ti tara anche i NOS che di emissione. La macchina condensa molto, l'acqua ne butta fuori una valanga, perché se condensa molto la macchina sta funzionando. E la vostra, se la fate la manutenzione, la fate, funziona alla grandissima, perché tutta l'acqua che butta via è acqua che ha rilasciato il calore latente nei vostri termosifoni e non in atmosfera. Quindi una macchina manutenuta bene ha il massimo delle performance e il massimo della conversione in calore.
Ecco, mi vorrei detto che sarebbe importante mettere, per il risparmio, mettere quelle valvole...
Le termostatiche.
Le termosifoni, ma costano un casino, costano.
Allora, per adesso, ecco, di nuovo, io non sono di quelli, tra quelli che impongono le valvole. Andrebbero per la regione Piemonte messe, oggi non sono ancora obbligatorie. Per una casa come la vostra non ci sarebbe tutto questo beneficio, perché è una casa su più livelli, quindi comunque si stratifica anche molto. Per adesso non si è obbligati a metterlo. In condominio sì, in casa residenziale no. Io ad esempio non l'ho ancora messo. La regione Piemonte è una delle regioni più stringenti d'Italia, con la regolamentazione più ferrea, più rigida, però non ha ancora stabilito di doverla mettere, quindi di fatto...
Ma io per esempio, quando ci fuori sui mansata li chiudo.
Appunto, quindi di fatto anche voi benefici.
Cioè, potrei mettere l'antigelo praticamente, lo metterei sulla funzione antigelo, no?
Certo. Soltanto. Sì, per fare quel minuto.
In camera nostra i termosifoni ci sono, però io voglio un po' di freddo, perché tante volte apro la finestra addirittura.
Sì, sì, voi avete. È meglio stare un po' a fresco, sì, certo. Sì,
qui invece ci sono.
Sì, voi per come vi conosco, per come è strutturata la casa, non avreste questo beneficio delle valvole termostatiche. Quindi quando sarà obbligatorio, uno se ne mette. Però perché è obbligatorio? Non perché la casa.
Sono obbligatori, diminuiranno anche i costi, però.
Sì. Il problema del costo della valvola non è la valvola in sé, e sono tutti i problemi di smontaggio e pulizia degli impianti che ci sono, perché quando smonti un radiatore lo devi anche pulire, quindi non è tanto la macchina valvola che metto sul... Spesso e volentieri ci sono dei radiatori con il monotubo, non è il caso vostro ovviamente, non, dove non puoi mettere la valvola termostatica.
No, su quello
ti metto tranquillamente.
Bisogna pulirli quelli.
Bisogna pulirli.
Quando faranno la pulizia interna, cosa fanno?
Ci va mezz'ora la radiatora. Lo pulisci, ci sono degli acidi per pulirlo. Poi uno ha l'impianto perfetto, poi, per carità di Dio. Anche perché poi le valvole hanno le strozzature, se l'impianto non è pulito ti trovi delle grane e quindi devi pulire anche l'impianto. Quindi sono operazioni che vanno fatte quando proprio varrà la pena, quindi da qualche anno mettetevi nell'ottica di fare la pulizia dell'impianto e la pulizia dei radiatori, perché ci sta, perché il radiatore poi tutte le morche le deposita al fondo, il flusso di acqua.
E come si fa a fare la pulizia del radiatore?
Ah beh, loro lo smontano e lo puliscono con l'acqua, con l'acido, vi dicendo, se è proprio necessario, entra, esce, lo muovono, c'è tutta una metodologia per avere il radiatore poi che però funziona alla grande, quasi come nuovo, perché... I radiatori che lavorano da 10 anni, tutto li depositi sotto perché l'acqua poi ovviamente un po' deposita. Okay? Invece con gli acidi e vi dicendo, uno pulisce tutti i condotti e se un radiatore è anche minato potrebbe anche perdere. Quindi non è proprio un'operazione semplice, ecco, quindi io non mi sento proprio di consigliarla così a cuor leggero. Sono operazioni che vanno fatte bene, dopo un po' di anni di lavoro della macchina, quindi pulisci l'impianto, metti le valvole termostatiche, pulisci il radiatore, allora hai di nuovo un tagliando... Ti prendi di lavorare altri 15 anni, ecco, questo mi sembra un consiglio più corretto.
Volevo chiedere un'altra cosa: le vende ancora le case prefabbricate?
Caspita, ne ho appena venduta una nel Canavese.
Sì, sì, certo.
Sta andando molto bene, siamo molto contenti. È una linea di business che ci dà molte soddisfazioni. Abbiamo fatto anche una palazzina di 8 appartamenti a Pietraligure.
Ma una villetta
100-120.
Sono due piani o un piano solo?
Fino a 8 piani si possono fare.
No, vabbè. È una biglietta normale, magari sotto il garage, che non te lo dà perché bisogna farlo nelle fondamenta.
Sì, quello fa parte della platea.
Nel fondamento. Piano terra è o tutto piano, zona notte, zona
classica, giorno. Classica villetta.
Bisogna vedere quanto terreno hai. Non costano, quanto costano?
Allora, partiamo, le do il prezzo massimo, va un po' al metro. Allora, prezzo chiave in mano, platea esclusa. Okay. Complessivo di tutti gli impianti, domotica, impianti, climatizzazione, fotovoltaico, tutto, VMC, classe A+, partiamo da 1450 a scendere, a metro quadro.
1450?
Finito a metro quadro, a scendere, quindi possiamo arrivare anche a
145.000 euro 100 metri?
Sì, finita, consegnata in 90 giorni. Marchetta a nostro favore 2 punti, facciamo le case in classe A+, complete, chiavi in mano, consegnate in 90-100 giorni, dipende ovviamente dalla complessità della casa, a un costo che va da 1.400-1.450 a scendere in base a quello che è la metratura della casa.
A più grande
meno costa. Questi sono i costi oggi di mercato di fare una casa in classe A+ certificata con tutti gli impianti finiti. Tu entri dentro e metti i mobili.
Cosa metti, in legno o in cemento?
Uno sa che è in legno, ma di fatto non vedi la differenza con una casa tradizionale, perché il legno è solo l'anima, è solo il muro che c'è dentro, passa il termine, il muro, la parete di legno spessa 10-12 cm, poi c'è un super cappotto esterno e c'è la tamponatura interna, quindi di fatto uno non sa di essere una casa in legno.
Il cappotto esterno con il cemento?
No, è classico cappotto che si fa sull'edilizia tradizionale.
Sì, ci sarà il costo del terreno,
gli oneri di organizzazione, cose
poi devi fare il basamento,
la platea, può essere solo un basamento con gli scarichi,
poi se vuoi fare il garage devi farlo solo
no, solitamente non si fa il garage solo,
no.
Ma no, lo fai accanto alla casa, infatti non vale più la pena farlo sotto, hai solo dei costi in più, infiltrazioni, casine, lo metti a fianco della casa, lo fai in tradizionale, tanto anche deve essere isolato, e fai la tua casettina di fianco. Fantastico.
Puoi fare addirittura in legno con il bianco alla casa.
Non ti conviene che costa di più. Lo fai tradizionale con i blocchi, no? Con il betongasso, quello che ti serve, e con l'estetica da fuori arricciato come la casa. Lo fai in tradizionale perché tanto non hai problemi di dispersione termica. È solo la casa che deve essere assolutamente in classe A. E quindi abbatti tutti i vari costi. Infatti abbiamo proprio tutta una serie di case a catalogo fantastiche. Con tutti i prezzi certificati, chiavi in mano già da subito.
Dove viene fatta la casa?
La casa viene fatta, allora il legno viene tagliato a Borgo Sesia. Non possiamo dire chi lo fa, ma comunque se non ci sono 100 tagliatori di laser. Abbiamo fatto, tanto per dare una referenza positiva, il padiglione del Giappone, che è uno tra l'altro dei più seguiti all'Expo, l'abbiamo fatto noi, tutto in slam. Quindi è una casa a chilometri zero, cioè noi lo tagliamo, gli impianti li facciamo noi, li installiamo noi, garanzia per 30 anni, lo showroom è a Novara, quindi è tutto a chilometri zero. Per vedere una realtà del genere bisognerebbe andare a Bolzano, perché è là che arriva la cultura.
Le case hanno tutto
finite, uno entra dentro con i mobili, in 100 giorni entri dentro, consegna a chiave,
di solito mettono i mobili, la cucina è già attrezzata,
la cucina ha gli scarichi, poi uno si mette, se la vuole, in muratura, vabbè, ci sarà quello, come, però è molto semplice, perché nasce subito l'estracosto, ma di quell'intervento. Io voglio una presa qui, perfetto, fa 30 euro, voglio questo qua, cioè è tutto predefinito, perché una volta che entri dentro hai già tutto, come, anche perché il montaggio di una casa avviene in tre settimane sei al tetto e poi cominci a arricciare e aspetti i massetti, cioè il tempo, perché i 100 giorni, perché la maggior parte del tempo è l'attesa che asciugano i massetti.
E c'è fotovoltaico, tutto. Pompa di calore,
ovviamente tutto in pompa di calore con un po' di fotovoltaico, solare termico se uno lo vuole, ma non lo mettiamo perché con le pompe di calore non c'è bisogno, o caldaietta, adesso lì dipende ovviamente dal budget che uno ha, però partiamo dalla pompa di calore.
Non c'è il gas?
Senza gas.
Non c'è il gas,
la caldaietta è su ordinazione, cioè se tu vuoi la caldaietta te la mettiamo, ma solitamente piastre elettriche, tutto fotovoltaico, è gas free la casa, cioè il preventivo è gas free, poi se lo vuoi te lo mettiamo, ma ha un costo extra, perché va già in pompa di calore con il tuo fotovoltaico, è indipendente.
E si riesce a scaldare tranquillamente?
Ha un costo medio, una casa di 120-150 metri quadri ha un costo globale energetico di 400-500 euro l'anno. Con 400-500 euro l'anno...
Il gas per la cucina c'è soltanto.
No, ma non lo metti, perché se hai il fotovoltaico metti le piastre elettriche. Ti togli il problema del gas.
A metti le piastre...
Piastre elettriche, induzione. Ormai le case sono tutte così. Le nostre case sono fatte così. VMC, quindi di fatto puoi non aprire le finestre, hai la ventilazione meccanica controllata che ti gestisce la regolazione dell'aria, di fatto non hai perdita di temperatura.
E c'è la domotica?
Ovviamente domotica, è tutto gestito da bus, quindi tutti i comandi elettrici sono tutti gestiti da bus domotico, perché oggi ovviamente conviene, se fai un impianto lo fai così, non lo fai in tradizionale, con tutti i comandi e gli automatismi del caso.
Peccato, io non riuscirò più a fare una cosa del genere, è troppo vecchio ormai.
Bisogna avere il terreno, chi ha il terreno è sicuramente da
è un terreno edificabile oggi.
Il problema è quello.
Costa un casino.
Attenzione, possiamo fare tranquillamente ristrutturazione. Cioè, noi spessamente ci chiamano per, che ne so, fare l'ampliamento del sottotetto. Cioè, tiri giù il tetto e fai un piano in più. Fantastico, perché il legno pesa un quinto della muratura. e quindi fai la casa più alta, che è uguale a quella sotto, che è in tradizionale, ma è in XLAM classe A+. Quindi le nuove tecnologie portano, soprattutto per la ristrutturazione, perché le case nuove se ne fanno poche, le ristrutturazioni se ne fanno tante, perché sono totalmente integrabili con il tradizionale. È un discorso molto interessante, grazie per avermelo chiesto, perché io non vedo l'ora di fare le trattative del genere. Abbiamo uno showroom di 200 metri quadri studiato apposta per portare il cliente a capire dal progetto alla stratificazione della parete e il solaio fino alla VMC, alla domotica, e tutto in 200 metri quadri, alla centrale termica, alla pompa di calore, alla scala, alla rifinitura della porta, e tutto lì a Novara.
Ma ci sono i termosifoni? No, ci sono i termosifoni.
No, è pianta pavimento, bassissima temperatura.
Tutto pavimento?
Sì, con 4 kW di pompa di calore fai tutto, poco più che uno split, due split. Quelle case lì sono fantastiche. È chiaro che sono molto molto isolate, e quindi essendo molto molto isolate le controlli come vuoi. Puoi mettere un po' di climatizzazione quando proprio, appunto come in questo luglio, spinge a 40 gradi, 35-40 gradi per 20 giorni, le accendi un po' lì. Boh, poi per il resto fai tutto con la pompa di calore.
Eccezione, no, per il pavimento comunque, scioglimento di pavimento è la cosa, è la soluzione migliore.
Chiaro. È la soluzione migliore se hai le pareti che disperdono poco.
Ah, beh,
poi
sì.
C'è sempre il pianto pavimento, se hai le pareti che disperdono funziona, Invece se hai la casa dimensionata per l'impianto a pavimento spendi pochissimo, appunto 400, 500, 600 euro, dipende ovviamente da quante persone si sono in casa, vi dicendo, all'anno di energia. Stiamo parlando di questo tipo di casa. Facciamo tutti i test di tenuta stagna dei serramenti a triplo vetro, tutto quello che si
Un'altra
può...
Un'altra cosa volevo chiedere, in base ai miei consumi,
sì,
e in base a quanto ho fatto di... a quella tabella che ho mandato di...
Sì.
Che quanto ho fatto di fotovoltaico,
sì,
il GSE quanto devi ancora darmi?
Allora, centinaia di euro, poca roba. Voi vi consumate tutto, perché la fascia F1 è quasi zero, ma 5 kW al mese. Voi consumate 5 kW e mezzo nella fascia quando il fotovoltaico è spento, quindi vuol dire che se la fascia F1 è zero, voi non avete scambio con la rete. State facendo molto bene. Fate, voi consumate 500 watt all'ora. Io non so che cosa fate, non mi interessa neanche saperlo, però voi consumate 480-500 watt all'ora, quando il fotovoltaico è spento. Quindi vuol dire che il fotovoltaico è perfetto per il vostro utilizzo.
Quanto consuma la televisione?
Televisione, voi ci avete una televisione LCD, sarà 200 watt, 180-150.
Allora?
Dipende dal limitatore, sì.
Mia moglie... che so che bisogna,
sì. Ma poco che va, sono 100 watt, sarà 20 watt il decoder, il computer sono 100 watt e via, fa in fretta, la pompa di calore che c'è sotto in proporzione a quella che vi scalda l'acqua fa al massimo 500 watt all'ora, al massimo, e poi sta spenta. E quindi televisione, PC, due trasformatori, due lampadine, superi la potenza richiesta.
È stata una bella chiacchierata.
Piaciuta? Sono contento. Possiamo chiuderla qui?
Sì.
Luciano, è stato un piacere.
Fulvio, che è sempre un piacere parlare con lei.
Grazie. Tra qualche giorno lo sentirà online. Spero che questo caffè vi sia piaciuto. Grazie e alla prossima. Sigla.